Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione. Barbara Paolazzi con Andrea Chicca per questo nostro appuntamento dedicato all'informazione locale, anche con un servizio esterno per questa edizione di Giuditta Bolzonello. Consueto aggiornamento della situazione di positività in provincia di Belluno: continuano a scendere i numeri, fortunatamente si trovano attualmente in stato positività 148 persone, in isolamento domiciliare sono 326, 18 in meno rispetto al nostro precedente bollettino, purtroppo sempre 110 le vittime, ma questo è un numero che non sta aumentando, e 10 in tutto le persone ricoverate negli ospedali bellunesi, tutti in area non critica. Migliora la situazione in tutti i comuni, anche a Cortina, dove da 11 casi positivi si è passati a 8, quindi 3 in meno, e attualmente sono 3 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, ma come dicevamo ormai la provincia sta andando verso una situazione di Covid free. Ora bisogna continuare comunque a mantenere l'attenzione anche in questa ultima fase e soprattutto nei ritrovi del sabato, e per questo motivo i controlli della cosiddetta Movida saranno rafforzati nei prossimi giorni. Questo è emerso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in prefettura a Belluno con un tavolo tecnico, che si è tenuto in questura alla presenza dei vertici delle forze di polizia. Questa iniziativa, di controllo, già attuata negli scorsi weekend, sarà messa in azione nelle date del 29 e 30 maggio e di lunedì 1 giugno, e ci sarà un significativo dispiegamento di forze dell'ordine, circa 30 unità a giornata, che provvederanno a intensificare i controlli in un'ottica però collaborativa, dicono, dall'ambito della prefettura e non solo meramente repressiva. Questi controlli saranno attuati in contemporanea a Belluno, Feltre e Cortina d'Ampezzo. Inoltre, e questo è emerso sempre dal tavolo di sicurezza in questura, come per gli altri anni, con l'approssimarsi della stagione estiva si ripropone l'annoso problema dei comportamenti a volte purtroppo imprudenti di alcuni motociclisti, e per questo motivo sono stati predisposti ulteriori servizi con pattuglie dedicate che saranno intensificati nelle mattinate di sabato 30, domenica 31 maggio e anche nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno. E adesso cambiamo argomento e andiamo a Cortina d'Ampezzo, dove si stanno ultimando i lavori di una nuova bellissima stalla. Ce ne parla Marco Di Bona.
È quasi terminata la nuova stalla costruita a Cortina da Davide Santer. Oltre al ricovero per 25 bovine, l'azienda avrà un piccolo caseificio per produrre soprattutto yogurt biologico. Santer ha alle spalle una lunga esperienza nel settore primario. È stato a Malga Federa, vicino alla Croda da Lago, per 23 anni, da quando ne aveva 17 sino a 40. Poi ha gestito per 6 anni la fattoria Bombassei di Auronzo, in Valle dell'Ansiei. Ora ha intrapreso questo nuovo impegno in località Lagunash, a sud di Cortina, sotto l'abitato di Manaigo, sulla sponda sinistra del torrente Boite. In Valle d'Ampezzo abbiamo un bel territorio, integro, incontaminato, sottolinea Santer, perché qui il terreno non è mai stato trattato con prodotti chimici, pertanto l'agricoltura su questa terra è naturalmente biologica. Inoltre qui si lavora a un'altitudine tale che è già un valore aggiunto. Il nostro fieno è straordinario. I sapori del latte che produciamo qui non li trovi altrove, soprattutto negli allevamenti di pianura. Per Michele Nenz, di Coldiretti Belluno, l'apertura di una nuova stalla è in controtendenza rispetto all'abbandono delle attività agricole in montagna. E questa iniziativa va a rinforzare il settore primario in Valle d'Ampezzo, dove un tempo si guardava gli agricoltori soltanto per lo sfalcio dei prati e la cura del verde. Oggi invece si valutano i loro prodotti caseari, la carne, i salumi, il miele, gli ortaggi, nell'auspicio che ci sia una sempre più stretta sinergia con il turismo e il commercio.
A Vodo di Cadore invece torniamo su quello che abbiamo già presentato anche con l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, i numerosi e importanti lavori anche nei pressi del Rudan. Sentiamo Giuditta Bolzonello.
A Vodo di Cadore sul torrente Rudan sono ancora moltissimi gli interventi in essere. Ad inizio maggio c'era stata la consegna al comune del sistema di allarme e monitoraggio in quel di Peaio, importantissimo per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Ora invece si tratta di un'opera che si prevede di completare, salvo imprevisti collegati al tempo, entro la fine di giugno, per la quale sono stati investiti ben 1.900.000 euro. Un intervento imponente, seguito dall'unità operativa cooperativa forestale che si sviluppa in due fasi. La prima parte, che si è conclusa ad inizio aprile, è consistita, oltre che nella realizzazione delle piste e dei primi movimenti terra, anche nel consolidamento dei piedi dei due argini. Nella seconda parte, in fase di esecuzione, si sta provvedendo alla stabilizzazione delle murature arginali esistenti in destra orografica, opere queste che erano state erose al piede dalla furia degli eventi che si sono susseguiti a partire dall'estate 2015. Lavoro da completare fino al tratto canalizzato del torrente stesso. Si tratta di un progetto che è stato realizzato sulla base della modellazione bidimensionale curata per la regione dal Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova. Dal canto suo, il comune di Vodo di Cadore ha aggiornato proprio in queste settimane il piano di protezione civile con le procedure di emergenza che riguardano l'abitato di Peaio in relazione alle possibili colate detritiche lungo il torrente. Tutte le azioni da mettere in pratica in caso di allarme.
A Feltre invece torna la cultura e con questo ci occupiamo del Museo Civico e della Galleria Rizzarda, un importante passo questo nella fase della riapertura. Ce ne parla l'assessore al Comune di Feltre, Alessandro Del Bianco, ai microfoni di Nicola Maccagnan.
Assessore, dopo il lockdown riparte anche in forma fisica, diciamo, l'attività culturale e museale della città?
Sì, riparte, anche se ovviamente non ci siamo mai fermati, perché abbiamo investito molto anche nella digitalizzazione in questo periodo, dalla maratona a tutta una serie di altre cose come il nuovo sito di Visit Feltre. Riparte da sabato l'attività museale, riparte con due mostre. Ovviamente in questi mesi abbiamo dovuto riorganizzare quello che avevamo inizialmente previsto in termini di offerta culturale, però la ripartenza con due mostre a livello museale all'interno dei nostri contenitori sicuramente sarà una ripartenza importante. Una mostra del tutto inedita, l'altra invece era stata presentata a inizio gennaio, è stata aperta per poche settimane e quindi i cittadini, i turisti potranno visitarla. È una prima fase della riapertura dei siti culturali. Nelle prossime settimane saremo pronti a presentare il pacchetto completo per la stagione estiva, quindi con la nuova offerta da Totten Card, in cui ci saranno anche diverse novità.
Tutto questo mentre la cittadella è interessata da una serie di cantieri che ridisegneranno di fatto l'immagine del centro storico.
Sì, noi abbiamo avuto in questa fase da un lato il tema del Covid che ci ha bloccato su molti aspetti, tra cui anche quelli dei cantieri, quindi sono ripartiti tutti in queste settimane tutti i cantieri del centro storico e sono veramente tanti, se ne apriranno altri nei prossimi giorni, penso agli interventi sulle fontane lombardesche. Attualmente solo di cantieri pubblici in cittadella ce ne sono 5 e tutti e 5 molto importanti. Anche i due musei che riapriremo sono interessati da due cantieri, uno del civico sull'aspetto archeologico. Ovviamente i visitatori che entreranno al civico entreranno direttamente al primo piano, quindi non interferiranno con la parte del cantiere, e anche al Museo Rizzarda stiamo lavorando perché sta entrando, diciamo così, nella fase ultimale la parte proprio dell'allestimento della collezione Franzoia, in cui saremo pronti entro l'anno.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione e quindi le previsioni del tempo. Andiamo subito all'arena di Verona, dove l'esercito igienizza tutta l'area. Nonostante il governo non abbia ancora accolto la richiesta della Fondazione Arena di Verona per una deroga sul numero massimo di spettatori, 3.000 invece di 1.000 da ospitare nell'anfiteatro durante il mini festival in programma il prossimo mese di agosto. L'intervento dell'esercito è stato organizzato di concerto con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Arena, non solo in previsione della ripartenza degli spettacoli lirici, ma anche della riapertura al pubblico del monumento che da domenica 31 maggio tornerà ad essere visitabile. E per quanto riguarda i monumenti che tornano a essere fruibili dalle cittadini, c'è anche quella della Basilica di San Marco, tappe forzato per riaprirle. Mentre il terminal Autostrada del Mare del Porto di Venezia ha visto oggi riattivarsi uno dei settori di più recente acquisizione per lo scalo, quello del trasporto di automezzi, che nel 2019 ha registrato movimentazione portuale equivalente a circa oltre 20.000 in imbarco e circa 18.000 in sbarco. Dopo lo stop dovuto all'emergenza è giunto presso il termine di Fusina un convoglio ferroviario carico di 240 automobili provenienti dalla Romania. E per quanto riguarda le riaperture c'è una data certa, è quella del 13 giugno, per quanto riguarda il parco di Gardaland. In questi mesi il gruppo che gestisce il parco ha elaborato un protocollo di riapertura di salute e sicurezza che rispetta le indicazioni di INAIL e Regione Veneto, accogliendo il divertimento. Ed ora un fatto curioso: denunciato dai carabinieri di Vicenza per porto abusivo d'arma perché trovato con una roncola all'interno del Palazzo di Giustizia. Protagonista della vicenda un avvocato padovano che si era recato in tribunale per difendere una persona imputata in un processo per lesioni. Notizie in breve con la rubrica In primo piano. Carlo Nordio parla del caso Palamati. L'ex procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, non fa sconti ai suoi ex colleghi travolti dal caso Palamara e neanche al sindacato delle toghe, quell'associazione nazionale magistrati che esce a pezzi dalle intercettazioni sulla vicenda. Cambiamo argomento, entriamo sul tema elezioni regionali. 5 governatori scrivono a Mattarella per anticipare la data del voto. I governatori di Liguria, Campania, Marche, Puglia e Veneto hanno scritto al Presidente della Repubblica Mattarella per protestare contro lo slittamento delle date delle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali. È un tema molto caldo, quello delle scuole, ma soprattutto quello dei nidi per i piccoli. Si parla tanto di semplificazione, addirittura il governo annuncia un decreto con quel nome, poi alla prova dei fatti Giuseppe Conte non riesce a dirci nemmeno se possiamo o meno riaprire i nostri nidi. Elisabetta Rampazzo, presidente di Assonidi Ascon Confcommercio, è costernato. Aggiunge: trovo molto strano che il governo non abbia ancora approvato le linee guida per quanto riguarda la fascia di età tra 0 e 3 anni. La regione le ha consegnate all'incirca una decina di giorni fa, per cui credo che ci sarebbe stato tutto il tempo per validarle e dunque consentirci di riprendere un percorso bruscamente interrotto con l'inizio del lockdown e poi scomparso dai radar della comunicazione governativa, quasi che i più piccoli non fossero degni di avere la giusta considerazione. Il governatore Zaia ci ha assicurato che appena il governo firma, la regione è in grado di dare subito il via libera e per parte nostra siamo altrettanto pronti a riaprire i nostri nidi. Ed eccoci alle ultime notizie in breve. Stagioni finite per il Teatro Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco. Lo annuncia lo Stabile del Veneto che fa appello: siamo in un momento di estrema difficoltà. Grazie a tutti coloro che rinunceranno al rimborso dei biglietti. E sono servite 4 pattuglie di polizia locale, una ditta specializzata per portare a termine lo sgombero di una baracca abusiva nell'area attigua alla chiesa di San Giuseppe, zona Mercato Nuovo di Vicenza. Parroco e polizia locale quindi sgomberano questa baracca abusiva nei pressi della chiesa. Un'ultima notizia riguarda il turismo. Raggi e Brugnaro non seguono Nardella sulla Cina. Non andremo in giro col cappello in mano. Roma e Venezia non hanno intenzione di seguire le orme di Firenze. Nardella farà un tour internazionale iniziando da Pechino per chiedere soldi per la sua città. Bravo Dario Nardella, ma Virginia Raggi e Luigi Brugnaro non saranno i De Gasperi del turismo. I sindaci di Roma e Venezia, con Firenze il triangolo d'oro italiano delle città d'arte, apprezzano l'iniziativa del collega, ma non hanno intenzione, dicevamo, di andare in giro col cappello in mano, come lo statista italiano nel dopoguerra, a chiedere finanziamenti e sponsor in giro per il mondo. Né tantomeno in Cina, che a sentire Nardella sarà la prima tappa del suo tour per andare a cercare fondi privati. Venezia, città mondo, il mondo lo vuole attrarre nelle calli, a partire dal prossimo, ancora lontano, marzo 2021. 1600 anni della città con tutti gli stakeholder coinvolti e insomma non correre il rischio di preferire qualche paese rispetto ad altri. È vero che nel 2019 il turismo cinese ha registrato un vero e proprio boom con 1 milione di presenze in più lungo la penisola, ma nello specifico veneziano i numeri e chi la ministra dicono che il dragone è parte del tutto.
Meteo e viabilità.
Prima di chiudere, come sempre, diamo un'occhiata al tempo previsto per la nostra area dolomitica per i prossimi giorni. Per venerdì, residua instabilità notturna sulle prealpi. Al mattino, per lo più soleggiato, sulle Dolomiti qualche nube bassa e stratocumulo mattutino assieme ai primi locali addensamenti sulle prealpi. Al pomeriggio, attività cumuliforme irregolare sulle Dolomiti, spesso più intensa sulle prealpi. Sabato, nottetempo molto nuvoloso con qualche rovescio. Nel corso della mattinata, temporanee schiarite più probabili sulle Dolomiti. La tendenza per domenica e lunedì. Domenica 31, tempo variabile, tratti instabile nelle prime ore del giorno con residui fenomeni. Al pomeriggio, parziale miglioramento con rasserenamenti e annuvolamenti irregolari assieme a nubi medio-alte con eventuali residui fenomeni sulle prealpi. Lunedì 1 giugno, miglioramento del tempo con sole e cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, riduzione del soleggiamento al pomeriggio. Diamo uno sguardo alla temperatura. temperature e al nostro zero termico che si posiziona stabilmente sui 2500 metri per venerdì e sarà così fino a lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.